Seconda predica, unità di spirito, 25 luglio 1955 pomeriggio.
E che volontà dei santificati è il Signore che viene, diremo, a convalidare quanto ci dicevamo questa mattina. Santifichiamoci. E cercheremo così, saremo utili strumenti nelle mani del Signore per santificare anche gli altri. Non dimenticatevi, poveri fratelli, perché è qualche cosa che alle volte può venire nella testa di qualcuno. Il pensare, cioè, che l'essere noi salesiani sia una condizione di fatto più che speciale. In questo mondo, sì, siamo stati sentiti dal Signore, appunto, in questa nostra carta congregazione. Ma vedete che prima di essere salesiani, siamo cristiani. E guardate bene, se analizzate precisamente le nostre sante regole, il nostro Don Bosco ci propone precisamente come santificazione questa, la perfezione della nostra vita cristiana. Beh, il nostro Don Bosco mette a nostra disposizione dei mezzi che ci facilitano questo nostro obbligo che ci siamo assunti quando abbiamo ricevuto il battesimo, quando abbiamo ricevuto la cresima, quando il Signore è disceso in noi e discende in noi nella Santa Eucaristia. È la perfezione della vita cristiana. Quindi anche se sentite, diremo così, che i salesiani parlano proprio di un bosco, noi dobbiamo pensare precisamente a questo. I suggerimenti che ci dà il nostro Don Bosco sono precisamente per facilitarci questo che noi abbiamo professato con la nostra rete, la perfezione della vita cristiana. In base appunto all'insegnamento del Signore e anche nella lettura che abbiamo fatto questa mattina della circolare del nostro Don Bosco e in quelle che faremo in seguito, non vediamo altro che citazione del Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Non dimentichiamo questo, mi va con fratello, è che voluntas Dei, è la volontà del Signore, santificazione l'estra, coi mezzi, nel luogo, in quel tempo che il Signore nella sua divina volontà ha stabilito. A noi il metterci con forza a eseguire questi mezzi che uniti alla grazia del Signore, evidentemente senza quella non possiamo fare niente, riusciremo realmente a santificarci. Ed ecco il nostro Don Bosco insiste ancora su un metodo, uno forse dei più importanti, e che guardate, è un povero mio pensiero, è alquanto debole tra i salesiani del Giappone, quello che è chiaramente determinato dal nostro Don Bosco nel secondo capitolo delle nostre costituzioni. Quindi sentiamo la parola del nostro caro padre che ci invita precisamente a rafforzare in noi questo spirito di unità. Siamo storicamente nel periodo in cui Don Bosco ha approvato finalmente, dopo tutte le difficoltà che conosciamo, la sua congregazione. E sembra nel leggere le sue parole di sentire la soddisfazione che finalmente aveva raggiunto quello che gli era costato di tanti anni di lavoro, di sacrificio. La nostra congregazione è approvata. Siamo nel 1869, quando venne appunto l'approvazione della congregazione. Vincolati gli uni agli altri. Io sono legato a voi, voi siete legati a me. E tutti insieme siamo legati a Dio. La Chiesa ha parlato. Dio ha accettato i nostri servizi. Noi siamo tenuti a osservare le nostre promesse. Non siamo più persone private, ma formiamo una società, un corpo visibile, godiamo di privilegi. Tutto il mondo ci osserva e la Chiesa ha diritto all'opera nostra. Bisogna dunque che con innanzi ogni parte del nostro regolamento sia eseguita puntualmente. Noi siamo quelli che dobbiamo fondare questi principi su ferme basi, affinché quelli che verranno dopo non abbiano che a seguirci. Ricordate un po' il pensiero di questa mattina, la posizione cioè in cui ci troviamo noi di fronte ai nostri cari confratelli giapponesi che fra non molti anni evidentemente saranno alla testa della nostra cara società qui in Giappone. Ricordiamoci sempre che noi abbiamo scelto di vivere in società, noi abbiamo scelto di vivere in uno. Che cosa vuol dire questa vitale in uno? Vuol dire in un locum, in un spiritum, in un agendi fine. Dobbiamo prima di tutto, ed è questa la prima condizione di una società religiosa, abitare in uno, sia unità di corpo. Una congregazione religiosa deve avere come un corpo umano, deve constare come un corpo umano del capo e delle membra, le une subordinate alle altre, tutte poi subordinate al capo. E qui il nostro Don Bosco fa poi tanti casi particolari. Accenna anche la mirabile costruzione del corpo mistico della Chiesa per far capire precisamente questa unità di corpo spirituale. E continua, perché una società come la nostra prosperi è necessario che sia ben organizzata, vi sia cioè chi comanda e chi obbedisce, chi faccia una cosa e chi un'altra, secondo le proprie capacità. Né chi ubbide deve invidiare la sorte di chi comanda, né chi lavora la sorte di chi studia e simili, perché tanto gli uni che gli altri sono necessari. E ove tutti studiassero e tutti comandassero, non vi potrebbe più esistere varietà. Supponete che nel corpo vi fosse tutto occhio, o tutto orecchio, o tutto mani. Ecco, vi sarebbe ancora un corpo vivente. No, non mostro. Quindi nella nostra società vi deve essere chi predica, chi confessa, chi studia, chi insegna, chi provvede ai bisogni materiali, chi ai morali. E ciò posto si richiede obbedienza al capo, che metterà uno ad un ufficio e l'altro ad un altro. E questo è come il ferro su cui si regge tutta la nostra società. Perché se manca l'obbedienza, tutto sarà disordine. Se invece regna l'obbedienza, allora si formerà un corpo solo e un'anima sola per amare e servire il Signore. Ecco lo scopo. Il servizio di Dio, la gloria di Dio, la salute delle anime che è prima dell'anima nostra. Non dimentichiamo mai che a volte noi con questo frasario, gloria di Dio e salute delle anime, ci mettiamo sì in mezzo a questo lavoro per far del bene, eccetera, eccetera, e dimentichiamo noi stessi, che è precisamente il punto fondamentale. Santifichiamoci e allora santificheremo anche gli altri. E Don Bosco qui discende a quei particolari, direi, che sono propri della nostra vita, e fa dei casi, colui che fa scuola, colui magari che scopa, colui che attende a cose materiali. E il frutto, ecco l'utilità del vivere in comune. Il frutto è sempre uguale per tutti, tanto per uno che esercita un ufficio alto come per colui che esercita il più umile. Cosicché tanto avrà di merito chi predica, colui che confessa, che insegna, che studia, come colui che lavora in cucina, che lava i piatti o che scopa. Nella società il bene di uno resta diviso fra tutti, come anche il male in certo qual modo resta male di tutti. Perciò qualunque impiego uno abbia, lo adempia. Ciascuno avanti Dio avrà il merito per l'obbedienza. Si lavora in comune e si gode in comune. Se si fa il bene, si ha il merito uguale innanzi a Dio. Se si fa il male, tutta la congregazione ne perde. Sicuro, perché non ci sarà la benedizione di Dio. Segue ancora in secondo luogo l'unità di spirito, l'unità di obbedienza di cui parleremo poi nelle istruzioni successive. Questo in generale. In particolare vi do due consigli. si guardi bene dal rompere tale unità. E guardate che Don Bosco fa gli esempi della rottura di questa unità di corpo, proprio nell'ambiente, ne parleremo in seguito, dove il salesiano deve manifestare tutta la sua caratteristica di educatore salesiano, nel cortile. E accenna crocchi di erici, crocchi di superiori che invece di attendere ai giovani parlano fra di loro. E quindi non curano questo loro dovere così importante dell'assistenza. Vigilanza, giri per la casa. E conclude, o se sapeste il bene che fa il salesiano quando di tanto in tanto fa dei giri per la casa. Si scopre sempre qualche cosa di difettoso. Ed è in questa maniera che si possono anche evitare peccati. Negare quello che dire. Chi di noi è stato molti anni nelle nostre case, pensi alla sua gioventù e pensi alle mancanze che, scappando fuori dal cortile, noi forse, abbiamo commesso. E pensa ad un posto, insiste su questo concetto, anche questo. È rottura di unità di corpo. Ogni giorno la visita al Santissimo Sacramento. Santificando prima noi stessi, procureremo di santificare gli altri. E ha una magnifica circolare che è scritta nel mese di maggio, senza data, ma è certo in questo periodo di tempo dell'approvazione della regola, che è intitolata Unità di spirito e di amministrazione mediante l'osservanza di ogni articolo delle Costituzioni. Io sono persuaso che voi abbiate tutti ferma volontà di essere perseveranti nella società e quindi di adoperarvi con tutte le forze a guadagnare anima Dio e per prima salvare l'anima propria. Per riuscire in questa grande impresa dobbiamo per base generale usare la massima sollecitudine per mettere in pratica le regole della società, perché a nulla gioverebbero le nostre costituzioni se fossero come una lettera morta da lasciarsi nello scrittorio e nulla più. Se vogliamo che la nostra società vada avanti con la benedizione del Signore, è indispensabile che ogni articolo delle costituzioni sia norma nell'operato. Tuttavia vi sono alcune cose pratiche e assai efficaci per conseguire lo scopo proposto e di questo voglio parlarvi. Fra queste vi noto l'unità di spirito e l'unità di amministrazione. E per unità di spirito intendo una deliberazione costante di volere o non volere quelle cose che il superiore giudica o no a maggiore gloria di Dio. Questa deliberazione non si rallenta mai. Comunque gravi siano gli ostacoli che si oppongono al bene spirituale ed eterno. Secondo la dottrina di San Paolo, carica omnia suffert, omnia susti. Questa deliberazione induce il confratello ad essere puntuale nei suoi doveri, non solo per il comando che gli è fatto, ma per la gloria di Dio che egli intende di promuovere. Da ciò ne deriva la prontezza nel fare allora stabilita la meditazione, la preghiera, la visita al Santissimo Sacramento, l'esame di coscienza, la lettura spirituale. È vero che queste cose sono prescritte nelle regole, ma se non si procura di eccitarsi a osservarle per un motivo soprannaturale, le nostre regole cadono in dimenticanza. Quello che potentemente contribuisce a conservare questa unità di spirito si è la frequenza dei santi sacramenti. I sacerdoti facciano quanto possono per celebrare con regolarità e devotamente la Santa Messa. Coloro poi che non sono in tale stato procurino di frequentare la comunione il più spesso possibile. Ma il punto fondamentale sta nella frequente confessione. e parleremo di ognuno procuri di osservare quanto prescrivono le regole a questo riguardo. Per l'unità di obbedienza, l'unità di amministrazione, va bene. Animiamoci dunque tutti, specialmente per due cose. Per primo cerchiamo di lavorare molto, fare molto bene. Dicano poi gli altri ciò che vogliono. Credetemi. Contentare proprio tutti non si può, non è proprio possibile. Posso dirvi che questo fu sempre il mio impegno, di non mai discontentare alcuno, ma mi allegro sempre più che accontentare tutti è impossibile. Lavoriamo perciò alacremente, facciamo quello che possiamo e facciamolo tutto. D'altronde lasciamo dire, non curiamoci di quanto altri possa dire di noi. Noi diciamo sempre bene di tutti. La seconda cosa in cui vorrei che ci impegnassimo tanto sia nel togliere la mormorazione anche tra di noi. C'è qualcuno che abbia qualche cosa a dire, ma ne parli con i superiori. Su questo argomento che ci siamo detto in tante circostanze, negli esercizi e nelle conferenze, in privato e in pubblico. Insisto, miei cari fratelli, perché mi sembra che sia la cosa più semplice, siamo naturali, per evitare precisamente questo spirito di mormorazione. Io non lo chiamo neppure mormorazione, la mormorazione è un altro bestiaccio che assolutamente non deve entrare nell'anima di un cristiano, tanto meno nell'anima di un santo. Questo spirito di critica. Perché, direi così, non siamo convinti ancora di questo spirito di unità di cui ci parla il nostro Don Bosco. Ah, se poteste tutti quanti fare uno studio concreto, direi così, o di fisiologia umana, oppure, vero, studi sopra anche dei semplici minerali vegetali, animali, e studiare col microscopio alla mano, studiare con tutti i reattivi e i reagenti che abbiamo a disposizione, elementi chimici, elettricità, e andate dicendo, e studiare minutamente anche solo uno dei più piccoli di questi esseri. Vedere la perfezione di quei singoli elementi che tutti quanti uniti insieme formano l'unità di questo piccolo essere che io con gli occhi non posso vederlo se non armato di fortissime reti. E ognuno ha il suo scopo, e ognuno ha la sua parte. E precisamente, come diceva il nostro Don Bosco, come dice San Paolo, come dice Gesù Benedetto stesso, io sono lì e voi siete tralci. Ma se noi ci lamentassimo perché siamo proprio l'ultimo pallone che va alla base della vita, ma perché il Signore mi tiene così nascosto? Eppure anche quella piccola parte della vita ha la sua importanza. E se manca, non compie la perfezione. E così è di noi, miei cari fratelli. Siamo riuniti in una comunità. C'è il superiore, ma il superiore faccia del superiore. E non vogliamo noi fare la sua parte. Facciamo la parte che ci è assegnata, facciamola meglio che ci sia possibile. Abbiamo qualche cosa da dire? Diciamolo con carità. Esprimiamo pure il nostro pensiero. Ma perché allora, miei cari confratelli, siamo in tre o quattro e si comincia a parlare di tizio, caro, se proprio, che magari è distante, e si tirano fuori le imperfezioni, le pecche, di questo individuo. Ma mi sembra che sia ragionevole e che questo spirito si toglierebbe da noi se ognuno di noi facesse questo proposito. Ho qualche cosa da dire al mio superiore, ho qualche cosa da dire al mio confratello, ma vado direttamente da lui, ma senti, caro superiore, mi pare succede così e così e così, ma senti, caro confratello, così e così, non mi sembra. E così sei il direttore in relazione ai suoi confratelli, il prefetto per le sue parti in relazione ai suoi confratelli, i consiglieri scolastici, i catechisti, i consiglieri professionali, andate dicendo, ognuno, francamente. Poi, con delicatezza, con carità, con buona educazione, dicesse precisamente quello che gli sembra opportuno di fronte al Signore, per il bene, per la gloria di Dio, per la salute dell'anima sua, per la salute delle anime egli, di cui è responsabile davanti al Signore, ma dica. E allora non mi sembra che sarebbero evitate tutte quante queste cose. A me sembra una cosa così naturale. E ripeto, ecco, se poteste voi altri vedere e anche studiare, dire modestamente, la struttura di tutti quanti gli esseri che tutti tendono a questa unità, e tutti gli studi moderni non tendono a questa unità, unità di idee nel campo filosofico, unità di idee scientifiche, l'unità della materia è andata dicendo, tutti si riuniscono insieme per vedere di trovare dei punti per poter andare d'accordo tutti insieme. E noi altri che dobbiamo fare una famiglia, noi che dobbiamo essere uniti in uno, ma dobbiamo proprio mangiarci, dice il Dio. E non essere capaci, diremo così, con franchezza, ma ripeto, con buona educazione. Perché a volte si manifesta al superiore o si manifesta al compagno, quello che si crede opportuno di una sorta, una forma triviale, che non si farebbe neppure di fronte a un uomo qualsiasi di questo mondo. Dov'è la carità? A tutti possiamo sbagliare, ma si capisce. E allora per evitare precisamente questo, vedete che nel vostro che ce lo consiglia, c'è qualcuno che abbia qualche cosa a dire, ma ne parli con i superiori. Io direi, ne parli con i superiori responsabili. Sarà il direttore che avrà la responsabilità di tutto. Ma in casa c'è anche il prefetto, in casa c'è il consigliere, c'è il capitista, e andate dicendo, ognuno ha le sue attribuzioni. Anche ognuno di voi altri ha le sue attribuzioni. Non siete assistenti, non siete stati assistenti, non siete insegnanti, non siete voi carico dei locali del vostro laboratorio, e non c'è il sacrista. E cose sì, ma se abbiamo qualche cosa da dire, cose, ma cosa progettiamo? Questa cresta lì non fa niente di guardiamoci, andate a dirlo, sta attento, gente che cantere, fa di qua, e la gente mi pare così, non mi sembra, ma mi sembra che sia così logico, così ragionevole. Ecco allora, che ci sarebbe realmente, lo comprendete anche le altre, questa unità di cuore, questa unità di mente, questa unità di carità che è il più importante. Si cercherà ogni modo di togliere i motivi di malumore, ma nessuno stia mai a lamentarsi di nulla, specialmente sosteniamoci gli uni agli altri sempre, tra noi che con altri, sia interni che esterni. Questo contribuirà grandemente all'incremento anche mi sembra più chiaro di questo. Non poteva parlare il nostro composto. Nel primo capitolo generale del 1877 di cui vi parlavo questa mattina, Don Bosco ha stabilito lui il programma della vita. E sono 4 punti sostanziali che mi richiedevo opportuni per il buon andamento della società fino all'inizio. E uno di questi punti è scritto in grosso proprio, principio fondamentale. La vita comune è il legame che sostiene le istituzioni religiose. Le conserva nel fervore, nell'osservanza delle loro regole. Senza vita comune tutto va a songuaro. Non faccio altra citazione dei suoi ricordi confidenziali e cose simili, non so perché basta questo spirito, questo che abbiamo accennato prima. Ma voglio concludere con i ricordi che Sua Santità Pio IX diede appunto a Don Bosco quando lo congedava rallegrandosi che finalmente aveva ottenuto l'approvazione della sua congregazione. Siamo al primo di marzo del 1869. Dice il Papa, nello spirito e nell'unione osservate ed imitate i gesuiti. Essi in primo luogo non manifestano a nessuno ciò che riguarda l'ordinamento e l'andamento interno delle loro case. Quindi non danno appiglio alla gente di mettere lingua nei loro affari. Attenti quindi, nessuno conosca ciò che fate nell'interno. Chi vada, chi venga, quali ordini diano i superiori, se vi saranno cambiamenti di personale e via discorrendo. Tenete celati tutti i difetti della comunità. Se qualche cosa avvenga che possa in qualche modo macchiare o diminuire il nome e la reputazione della società, fate che rimanga sepolta ad ogni estraneo. Collegato con questo principio di corpo, di cui tutti dovremmo investirci per compiere sempre meglio la nostra santificazione. Non penso tanto al bene che ne viene alla società, quanto alla nostra santificazione. In secondo luogo, non sentirete mai un padre della compagnia parlare meno favorevolmente di uno di loro. Anzi, è sempre con grandi elogi che rispondono a chi entra con loro in discorso di qualsiasi loro confratello. La carità è ingegnosa nel trovare sempre argomento di lode. Allo stesso modo sanno sostenere e far conoscere i pregi di quanti fra di loro si dà alle stampe o comunque si opera a vantaggio della Chiesa, dei popoli, delle missioni e della gioventù. Uno per tutti e tutto per uno. Ecco la loro insegna. Così voi difendetevi a vicenda, in ogni circostanza. Non si palesino le miserie di un membro della società, per quanti difetti egli abbia. Ogni membro sia disposto a sacrificare se stesso per salvare il corpo, e a vicenda animatevi almeno. Vi sia uno solo spirito per raggiungere un unico fine. I molti e i cattivi imbrogliano. La vostra congregazione fiorirà se si osserveranno le regole. E fino a che non vi entreranno troppi nobili e ricchi, perché con essi incominceranno a introdursi le agiatezze, le parzialità e quindi la rilassatezza, procurando sempre di tenere dei poveri figli del popolo. Non falsate il vostro scopo primiero. Finché vi occuperete della gioventù povera degli orfanelli, sempre con lo scopo di dare membri al clero. Ricordate il primo capitolo, i vari articoli. Con lo scopo di dar membro al clero, la vostra società andrà avanti bene, altrimenti degenererà. Ho voluto raccogliere anche questo pensiero che si unisce precisamente sia nel momento storico della formazione della congregazione nostra, sia all'argomento che abbiamo trattato questa sera. E invito, cari confratelli, ognuno di voi a rileggere il secondo capitolo delle nostre Costituzioni, in cui fondamentalmente e in altre forme pratiche che tutti conosciamo, e di cui pure dobbiamo esaminarci se le osserviamo. Mi sembra, dico, che se terremo conto anche di questo, che in questa piccola conversazione familiare ci ha fatto sentire il nostro padre, ripeto, ne avvantaggerà assai assai l'anima nostra, per poter raggiungere la finalità per cui ci siamo fatti salvezziani, la santificazione dell'anima nostra. I cari confratelli, certo, tutto questo deve essere poi basato, o meglio, la pietra fondamentale che deve guidarci a questa unità di corpo nella nostra testa, nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nella nostra azione. Tutto quanto questo deve animarci, e in questi giorni ovviamente, con un poco di meditazione, devi farci pensare se realmente in mezzo di noi esiste questa carità, questa ardente carità verso il Signore. Al cristiano è indicata, dicevamo questa mattina, la perfezione di amore. A noi è indicata, oltre questo, la perfezione religiosa, che è, direi, la perfezione più perfezionata, se si può dire così, della vita cristiana. Andiamoci a dimenticare una cosa. E specialmente facciamo questo proposito. Stiamo attenti alla nostra maniera di parlare. E ripeto, abbiamo la franchezza, vedete, per il bene dell'anima anche del confratello, per il bene dell'anima anche del superiore, perché ne ha bisogno anche lui. In altre circostanze, Don Bosco rassomiglia il superiore a uno che, direi, deve sostenersi per la responsabilità che ha, a uno già un po' anziano, che ha il bastone in mano e a volte dice che sono i confratelli che danno la spinta al bastone affinché il superiore capi. E delle volte capita così anche con i nostri confratelli. Ripeto, abbiamo qualche cosa da dire, ma diciamocelo con carità, in belle maniere. Certamente questo servirà a unire sempre di più le nostre anime. Ripetiamo la solita frase: per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime nostre e per la salvezza delle anime che il Signore ci affiderà. Sia lodato.